si compone di un altro elemento, quello delle donne e della seduzione. Benvenuta Lia Celi, scrittrice, autrice di Quella sporca donnina. Ciao Lia.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, noi questo libro ci incuriosisce moltissimo, è della UTET, Quella sporca donnina, che è ovviamente un titolo che richiama un altro titolo di un film. Cosa racconta Lia?
Allora, si lega molto anche un po' al titolo del film originale, che è questa, Quella sporca dozzina di Robert Aldrich, dove si racconta di 12 mascalzoni, insomma, che non avevano niente da perdere, 12 delinquenti che vengono arruolati per compiere una missione pericolosissima durante la Seconda Guerra Mondiale. E in effetti anch'io ho scelto 12 donne che non avevano niente da perdere, perché per ragioni sociali, economiche, erano ridotte a fare quello che chiamiamo il mistero più antico del mondo. E la loro missione impossibile era restituirci fiducia nella vita e nelle nostre risorse, sia come donne che come uomini, perché è un libro veramente rivolto a un pubblico trasversale, in un momento di grande difficoltà. Io veramente, quando l'ho scritto, non immaginavo ancora di quanto grande sarebbe stato un momento di difficoltà, quando poi il libro è uscito, perché è uscito proprio a ridosso del lockdown. Però secondo me è un libro molto adatto, perché mostra come non ci sono difficoltà, problemi che non possono essere superati, con anche un po' di impudenza oltre che di coraggio.
Che è anche il tema che abbiamo scelto per questa lunga diretta con l'estate in diretta, appunto. Sono 12 prostitute, fondamentalmente seduttrici. Come hanno cambiato il mondo queste donne? Tra l'altro si spostano in moltissimi continenti, quasi tutti, e in diversi momenti della storia.
Sì, hanno cambiato il mondo in molti modi. La prima, proprio il barlume di questo libro, mi è venuto in mente leggendo le storie di grandi cortigiane dell'Ottocento, grandi cortigiane come, ecco, nel mio libro è citata la Paiva, ma sono quelle poi che hanno ispirato Nana di Zola, no? Erano donne che si truccavano, sceglievano i propri amanti, potevano gestire il loro patrimonio, potevano scegliere come vestirsi. Io ho pensato, ma che strano, noi donne moderne, grazie al femminismo, abbiamo guadagnato i privilegi che 100 anni fa potevano avere solo le prostitute, che avevano una vita molto più libera e autonoma della donna sposata, completamente soggetta al marito, anche per quanto riguarda la gestione del proprio patrimonio, non solo per l'educazione dei figli. Mi è sembrata una cosa abbastanza paradossale, no? Sì. Che le nostre libertà di oggi sono quelle che un tempo erano legate soltanto alla prostituzione, oltretutto un tipo di prostituzione di alto bordo. Quindi tra la professionista di oggi, la professionista intendo ma l'avvocato, la manager, esatto, e la grande orizzontale della fine dell'Ottocento, c'è un filo conduttore. E però non sono state loro soltanto, cioè appunto queste grandi seduttrici cortigiane dell'Ottocento ad essere raggiunto questo grado di ricchezza, di successo e anche di capacità di influenzare l'opinione pubblica. Ce ne sono state nella storia, dall'inizio della storia, veramente tantissime. Ho dovuto anche scremare, devo dire.
Sono dovuto
diventate
cercare.
Più famose, ricordate spesso delle, adesso ci sono tutte queste le biografie delle bambine ribelli, no? Che sono tutte scienziate, rivoluzionarie. Io volevo raccontare la storia non delle prime della classe, cioè delle secchione, delle sgobbone, perché c'è questa idea, no, che la donna per essere brava e grande deve essere una specie di santa, invece no. ci sono state donne che hanno raggiunto la grandezza, la fame, la ricchezza, diciamo con tutt'altri mezzi, ecco, senza essere scienziate, artiste, ma essendo semplicemente donne che sapevano stare al mondo.
Senti Lia, aspetta con noi, perché con Mario Pezzolla che facciamo?
Sto
adesso
ascoltando quello che sta dicendo.
Allora, ti sta incuriosendo questa cosa.
C'è un termine che viene proprio dall'Ottocento, underdog, che in questo caso è lo sfavorito. È una storia che riguarda quando c'erano le gare, le lotte fra cani, insomma una cosa che, però da lì viene questo termine, e della nuova canzone di Alicia Keys, ce l'ascoltiamo?
In the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping it what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah.
È comunque positiva,
sì.
Qua più che di sfavorito si parla di perdenti. E allora lei dice, vedi, continua a mantenere ciò che ami e scoprirai che un giorno abbastanza presto ti rialzerai.
Bello, ecco, continua questo messaggio positivo. Si cade, ci si rialza. E noi continuiamo a parlare con Lia Celi, scrittrice, autrice di Quella sporca donnina. Abbiamo parlato di favorite, no? Le favorite parigine anche. E continuiamo a parlare di seduzione, Lia. E ti presento un ospite che so che tu conosci, si chiama Giovanna.
Ti ammiro.
ammiriamo entrambi, è Giovanna. Su Twitter il suo profilo è Rottermel. Ciao Giovanna.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora per chi non conoscesse Rottermel e non frequentasse Twitter, il profilo di Rottermel è un profilo che divide, in cui l'eros, il gioco, ma anche i libri continuano a ritornare. Giovanna, noi ti abbiamo invitato.
Sì, innanzitutto io vorrei dire una cosa.
Dimmi.
Permettetemi, immaginatemi con una scollatura generosissima, perché mi sento un po' penalizzata in radio che non si possono mostrare le tette. Il meglio di me lo do così, insomma. Però, vabbè.
Giovanna, giochi molto col tuo corpo, no? Sei una donna libera in qualche maniera. Io voglio proprio partire da Lia Celi, frequenta il tuo profilo, quindi conosce il tuo tweet fissato, si dice, cioè quello che subito leggi quando arrivi sulla tua pagina, diciamo, è questo: non c'entrano niente le tette e la libertà che non ti perdonano. Che significa Rottermel?
Sì, le tette non c'entrano niente, poi il fatto che tu mostri le tette è proprio il fatto che tu ti senta libero di farlo che dà fastidio.
La libertà.
Perché sì, molti non hanno il coraggio, vorrebbero e non lo trovano, altri si infastidiscono perché sei libera di mostrarti e sei serena col tuo corpo. Io non ho mai avuto problemi di pudore, non da quel punto di vista, ecco, diciamo. Quindi mi sono resa conto che è più la libertà, è più questa questo sentirsi liberi che dà fastidio.
Senti Lia,
soprattutto in una donna, credo.
Lia, tu che sensazione hai? Perché l'eros e il corpo femminile con cui anche si gioca e si espone infastidisce così tanto le donne, anche gli uomini, nel senso che gli uomini si dividono tra quelli che apprezzano Mario, ovviamente, ma anche chi poi insulta, vero?
Guarda, è veramente un argomento grande come il mondo, perché sul controllo del corpo e della sessualità delle donne praticamente è costruita tutta la società patriarcale, quindi va veramente a smuovere delle corde profondissime, anche in anime insospettate. Insomma, io ho visto anche donne che si dicono libere femministe criticare e attaccare Rottermel. Quindi anche, voglio dire, la questione di o lo stesso argomento della prostituzione divide le femministe. Tra chi comunque pensa che una donna non sia in ultima analisi libera di fare l'uso che vuole del proprio corpo, e se ne fa un uso, diciamo così, mercenario, perché è stata corrotta in qualche modo, strumentalizzata. Quindi l'autonomia femminile nella gestione del corpo è negata. Io dico sempre che se la prostituzione fosse stata esercitata dai maschi ci sarebbe un Massachusetts Institute of Prostitution, cioè sarebbe una facoltà universitaria, insomma. Il problema è il controllo del corpo della donna, che comunque se lo usa in senso autonomo non va bene comunque, né se è troppo casta, né se è troppo, infatti vengono prese di mira penso ai social anche le donne troppo caste, troppo castigate. Quindi il fatto che decida lei che cosa fare della sua sessualità, quello che sconvolge neanche, in ultima analisi, neanche tanto la tetta, non la tetta o insomma la dichiarazione di promiscuità.
Anna, senti, Rottermel, ci sono degli episodi che ti hanno particolarmente colpita nell'interazione su Twitter, in positivo e in negativo?
Allora, in negativo no, direi di no, lo ritengo comunque uno spazio giocoso, la prendo con molta leggerezza e quindi non c'è niente che mi ferisca o che mi colpisca negativamente in quel senso. Le cose positive, sì, mi piace quando gli altri ridono con me, appunto perché ci metto sempre questa leggerezza di mezzo e non mi prendo troppo sul serio, anche quando comunque gioco a fare la bambola,
la padalona, come si dice.
Esatto, anche con gli siparietti, con il dottor Feelgood, il boss e la bambola, che mi hanno alienato le simpatie delle femministe, appunto.
Senti,
però lo trovo una delle cose più divertenti, insomma.
Ma tu,
prendere
alla leggera, tu hai ideato una rubrica molto stuzzicante, si chiama Libri e Tette, questo è il titolo. Ce la racconti in un minutino?
Sì, è nata proprio, neanche farlo apposta, grazie ai detrattori, sia delle tette che poi alla fine anche dei libri, perché mi sono accorta che, insomma, sbandierare una presunta cultura dava molto fastidio, cioè piaceva di più l'idea di sbandierare ignoranza su Twitter alla fine. Quindi a me è sempre piaciuto leggere, condividere, ho visto che dava fastidio anche quello, ho detto ma se posso dar fastidio a due categorie contemporaneamente, io quasi quasi le unisco, e così è nato Libri e Tette.
Da quanto tempo va avanti questa rubrica letteraria?
Ma da qualche anno,
L'hai letto il libro di Lia Celli, quella sporcadonnina?
Certo, l'ho anche sponsorizzato con Libri e Tette.
Gusto. Silvia, rapidamente posso, 30 secondi.
Sì, se posso dire qualcosa, quello che diciamo fa arrabbiare molto in Libri e Tette è il fatto di sposare due cose che secondo il patriarcato sono incompatibili, no? Il sex appeal e la cultura. Quando invece molte delle donnine che racconto nel mio libro dimostrano esattamente il contrario. Dadi Nonne, Chloe, Veronica Franco sono state delle grandissime intellettuali, oltre che delle grandi amanti ricercate e anche proprio stimate.
Ragazze, grazie.
Cervello e tette non fanno contatto.
convivono, diamo questa notizia, va bene. Grazie a Lia Celli, scrittrice, quella sporca donnina, il suo libro, grazie. Giovanna, non diciamo il cognome per scelta, su Twitter però cercatele Rottermel Mario.
Abbiamo l'onda verde incombente.